Buongiorno a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata di Non Facciamone un Dramma. Siamo qui oggi con un grande ritorno, signore e signori, perché finalmente ci ha raggiunti il nostro Matthew!
Buongiorno.
È tornato Matteo, si riconferma il nostro amico Lori del Santo, ormai questo ormai è il tuo soprannome.
Lori del Santo, del Santo fa abbastanza impressione, comunque è un mashup molto interessante.
L'ha scelto lui e non voglio avere niente a che fare con questa cosa, sinceramente, però vabbè, sì, Lori del Santo.
Intanto abbiamo assistito al primo fail della puntata perché anziché alzare il volume del microfono di Matteo ho alzato quello di fianco.
Infatti non mi sentivo in cuffia.
Neanche io ti sentivo, ma va bene così, è il bello della diretta.
Il bello della diretta, sì. Ed erano cose che sinceramente mancavano.
Ah, ci
dopo
sei
tutto questo tempo.
Ci sei mancato tanto anche tu per varie vicissitudini. Non siamo riusciti a vederci prima, ma finalmente sei qui per prendere parte a una nuova scoppiettante stagione e una nuova scoppiettante puntata in cui andremo a sviscerare che argomento, signori?
Vabbè, un argomento che secondo me nutre in sé un grandissimo valore ontologico. Ossia,
che cazzo stai
artiglieria pesanti, la parola con la O.
Si parlerà in questa puntata di un grande genere che è difficilmente definibile se non con il suo nome specifico, ossia manga ed anime. Bravo. In particolare andremo a sviscerare delle opere che a noi stanno particolarmente care e che in qualche modo ci hanno formato o comunque ci hanno accompagnato per tanto tempo e che continuano ad accompagnarci, perché certe opere, in particolare mi viene da citare la mia, è ancora ongoing, ma per il resto qualcuna potrebbe essere già finita, potrebbe essere stata semplicemente un prodotto di un film o comunque già un'opera conclusa, ma che continua ad essere fonte di discussione.
Esatto, esatto.
Prima di andare avanti posso introdurre una nuova novità di questa puntata che è passata in sordina.
Devi.
La sigla.
No, ma infatti stavo per annunciarlo perché abbiamo due importanti novità oggi. La prima è umana, la presenza di Matthew. E la seconda
dopo la comedy human abbiamo la novità human.
La novità human.
La seconda è la sigla che non siamo riusciti a portare sin dalla prima puntata per questioni di tempo. Ma finalmente ce l'abbiamo, finalmente l'abbiamo registrata, nuova, fresca, un po' bossa nova, un po' funky, un po'... Insomma...
Ti ricordi come l'abbiamo registrata?
Un po' di freschezza.
In che condizioni?
Sì, l'abbiamo registrata in parte io e Santi qua presente in condizioni che...
Sovrapposte.
Sì.
Sovrapposte.
Eravamo in una posizione strana, diciamo che siccome per registrare e per evitare di avere un fastidioso rumore che faceva il cavo con cui stavamo registrando...
Che ho scoperto chiamarsi ritorno di massa.
Ah, ok. Okay,
okay. Che non è importante, esatto, per una cosa così piccola.
Non l'abbiamo risolto, però sappiamo come si chiama, molto bene. E abbiamo dovuto comporre una figura geometrica irregolare con i nostri corpi.
Non c'entra
suonavo.
Niente l'erotismo,
la
ragazzi,
cosiddetta piramide acustica.
Ma
acuspide.
Un pochino, io in realtà... Ho sentito un po' una punta di erotismo.
Anime manga! Allora, andiamo in Giappone e voliamo...
A proposito di erotismo, anime manga!
Sì, veramente, perché, insomma, i giapponesi, si sa che anche nei prodotti più innocenti per bambini, tecnicamente, ci infilano sempre un po' di erotismo, un po' di doppi sensi.
Ma sai dove, come me l'hanno giustificata una volta questa cosa? Mm. Perché, essendo la società giapponese fortemente basata su delle regole ferree, complice anche l'ascendenza del Bushido, tutte quelle robe lì, loro preferiscono che tutti i loro bisogni più trainati dall'ess debbano essere trasposti su un fumetto, così almeno non lo fanno nella vita reale. Una volta mi è stata giustificata in questa maniera.
Ma professore, ma lei mi torna accademico.
Ma certo, certo.
Ma quindi, professore, i tentacoli negli hentai hanno questo senso?
Hanno sicuramente un significato.
Ci troviamo subito dopo Little Black Submarines dei Black Keys.
E ci rissiamo. E questa era Little Black Submarines dei The Black Keys. Tra l'altro gran pezzaccio, se mi posso permettere un piccolo giudizio rispetto alle scelte musicali.
Puoi, sei tornato apposta.
Apposta per giudicare.
Esatto.
Come opinioni non richieste.
Assolutamente. Lori, ci vuoi esporre un attimino cosa significa esattamente, di cosa parliamo quando parliamo di manga e anime?
Allora, delucidaci.
Posso chiederti una cosa che mi ha sempre afflitto? Proprio da quando ho l'uso della ragione.
Vai.
Perché SpongeBob non è un anime?
innanzitutto parliamo dalla definizione di anime. E dato che noi usiamo solo le fonti più attendibili, scusate, è partito uno starnuto in diretta, ho fatto molto bene, perché ho 8 anni in realtà, voi non lo sapete, ma sì, ho 8 anni. Cosa vuol dire anime? Secondo Wikipedia, anime è un termine con cui si indicano le opere di animazione di produzione giapponese. Però è importante dire che in Giappone, in realtà, anime vuol dire soltanto animazione. Quindi, di fatto, se tu vai da... stavo per dire Shinzo Abe, ma è morto, vabbè. Da una persona giapponese e chiedi perché SpongeBob non è un anime, in realtà lui ti dice che SpongeBob è un anime. Cioè, SpongeBob è un prodotto di animazione. Noi, però, usiamo la parola anime per rivolgerci soltanto ai prodotti di animazione nipponici che vengono da di là del continente.
Ma perché non usare l'italiano che ce l'abbiamo? Perché non possiamo dire cartoni giapponesi, insomma?
Effettivamente.
Puoi mettere anime
un po' di fascino e cultura italiana.
Scusate,
dovrebbe...
volevo fare un po' di sovranità linguistica.
Ma certo, ma sei pienamente giustificato. Beh, possiamo... Però ci sono dei prodotti che comunque non appartengono alla Terra del Sole Levante che hanno cercato di ricreare un pochettino lo stile dell'animazione giapponese. A me viene in mente Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria.
Bello, bellissimo.
Tra l'altro una bellissima serie animata che ha moltissime cose che possono ricondurlo allo stile degli anime.
Sì, di fatto è un battle shonen, esatto. Tecnico che introduco così a gamba tesa.
Con piccoli giovani che vanno, esatto, a combattere con
un freccione in testa, con poteri magici.
Aspetta. No, però approfondisci questi termini. Non puoi lanciare i termini tecnici così.
Allora,
a freddo.
Battle shonen, che cos'è? Allora, shonen in giapponese, shonen in giapponese vuol dire ragazzo, ok? Gli shonen in termine, cioè diciamo in gergo, anche abbastanza profano in realtà, credo, sono tutti quei prodotti di animazione e anche manga in realtà, rivolti ai ragazzi. Battle shonen sono gli anime e i manga per ragazzi in cui ci si pesta di santa ragione. Battle shonen per eccellenza, se io dico Dragon Ball ci capiamo tutti, poi in realtà, nel senso, Dragon Ball riprende da una tradizione passata, JoJo, ok? Le bizzarre avventure di JoJo sono, diciamo, un po' uno dei capostipiti del genere, no?
Di nuova generazione mi viene da citare My Hero Academia.
My Hero Academia, sì, esatto. My Hero Academia ha tutte le caratteristiche proprio... Oddio, tutte le caratteristiche, come si dice? Archetipiche del battle shonen.
Esatto.
Del battle
shonen.
Ken il guerriero.
Guerriero, sì, se andiamo indietro nel tempo.
Ken il guerriero, già secondo me si attiene più alla parentesi seinen, che invece è quel tipo di animazione o lettura per adulti, se non erro.
Sì, però comunque le caratteristiche di Ken, cioè alla fine se tu guardi qual era il target a cui si rivolgeva Ken, non erano tanto persone
adulte,
mature,
ragazzi.
Ma anche
ragazzi.
Perché, tra l'altro, c'è anche un po' questa percezione in Occidente, proprio... In Giappone c'è questa distinzione tra anime o manga che si rivolgono a un pubblico più di ragazzi o di bambini e anime o manga che si rivolgono a un pubblico adulto. Ma per noi occidentali il cartone o il fumetto è solo per bambini.
Sì, è vero.
Cioè, nella percezione ancora rimane questa cosa che, seppur ci siano degli anime anche molto complessi, sofisticati, che si rivolgono a un pubblico un po' più, appunto, in là con l'età, un po' più anche acculturato, che abbia vissuto un po', insomma... sia in grado di capire certi messaggi, comunque da noi anche un po' con questo istinto un po' boomeristico,
sì, sì,
è ancora percepito, esatto, sono ancora percepiti come una roba per bambini, comunque,
o al massimo ti citano tutte quelle serie che sono immortali, che hanno letto da ragazzi, che continuano a dire di essere l'unico esempio che possono tirare fuori, tipo Tex, Zagor.
Mister No. Comunque, raga, tanta roba, anche comics occidentali,
ma buona parte dei boomer poi sono figli di comunque dei vari mecha robottoni, Gigrobo, Gundam.
Esatto.
Poi se vai più avanti trovi l'uomo tigre, trovi Ken.
Che bellezza.
Però pochi, almeno nella mia esperienza, pochi occidentali poi da adulti si, esatto, guardano degli anime che sono per adulti, non li considerano. Invece ce ne sarebbero.
A voglia.
Anche perché molti sono dei prodotti che hanno una profondità incredibile,
sì,
e che mi dispiace che non venga accettata semplicemente perché sono prodotti di animazione, tralasciando la parentesi dei manga, cioè la semplice lettura, tavole, che anche quella è un'arte incredibile.
Beh,
che poi sviscereremo in seguito.
Vabbè, ragazzi, quali sono gli anime o manga che vi hanno colpito di più, segnato, o che consigliereste?
Allora, per quanto riguarda me, dato che si stava parlando di tavole, si stava parlando di manga, mi viene da citare senza alcun dubbio Berserk.
Eccolo, il pezzo 90 subito.
Berserk è l'opera magna di Kentaro Miura, recentemente scomparso, morto l'anno scorso,
sì,
tra l'altro.
Pace anima sua.
La produzione del manga poteva essere interrotta, ma è stata presa dal suo allievo e amico Koji Mori. Fortunatamente, cioè fortunatamente in parte, bisogna vedere come, esatto, perché erano proprio gli atti conclusivi del manga. Berserk è seinen, sicuramente non si può che definire seinen, e è uno di quei manga che adesso non si vedono così spesso, che vanno, cioè come genere si attiene al dark fantasy, sword and sorcery, è proprio un manga fantasy. Il protagonista è questo Gatsu. Tra l'altro nell'adattamento italiano l'hanno dovuto cambiare in Guts. Indovinate un po' perché? Perché Gatsu potrebbe essere un pochettino fuorviante. Questo Gatsu, nato dal, cioè lui nasce da una donna impiccata ad un albero morente e viene allevato da una compagnia di mercenari. Crescendo diventa un guerriero terribile, assetato di sangue, capace di combattere contro centinaia di nemici allo stesso tempo senza risentirne, o quasi. Penso uno dei personaggi che si piglia più botte in tutti i prodotti giapponesi, Gatsu, in una maniera incredibile. Fino a che incontra Griffiths. Questo Griffiths è a capo di una compagnia di mercenari molto giovani che coltivano un sogno che Griffiths cerca di portare avanti con tutte le sue forze, ossia quello di costruirsi un regno e diventarne il re. In particolare, Berserk va a sviscerare tutte quelle tematiche che riguardano il bene, il male, il libero arbitrio. Per quanto riguarda il male, è proprio l'onnipresenza del male. Il male come incognita che sta sempre in ogni equazione della storia umana. E anche in Berserk questo male è sempre presente, tant'è che i principali antagonisti, se vogliamo definirli così, ossia la mano di Dio, un nome del genere potresti pensare, ma saranno angeli, saranno creature comunque ultraterrene. No, invece la mano di Dio è questo gruppo di demoni terribili. Tra l'altro in Berserk sono gradevolissime... gradevolissimi tutti i riferimenti a Hellraiser, perché
immagino te che mentre lo guardi fa
gradevolissimo questo riferimento a Hellraiser.
Gradevole.
Elevato riferimento a un grande classico della cinematografia contemporanea.
E Hellraiser, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Brandy.
Sì, esatto, col tuo sigaro e Luisi.
Sì, c'è. Madre, ha davvero apprezzato questo riferimento a Hellraiser. I cenobiti sono fatti in maniera soddisfacente.
Sto avendo una sincope.
Tant'è che uno dei personaggi della mano di Dio, uno dei principali demoni, è palesemente uno dei cenobiti di Hellraiser. Ma non solo, anche andando ad attenerci a riferimenti culturali più elevati, se andiamo a vedere delle singole tavole di Berserk, che secondo me sono il picco di un... Tutto a china, tra l'altro, Berserk. Sono il picco veramente di un'arte che non si può minimamente replicare.
Come si faceva un tempo!
Come si faceva un tempo!
Non c'è più l'animazione.
Difatti, se si vedono certe tavole... adesso, peraltro, c'è... Allora, adesso dovrebbe esserci un'esposizione Bosch.
Sì,
dove?
Sì.
Al Palazzo Reale.
Sì, è vero.
Tra l'altro consiglio caldamente, perché secondo me è un'esperienza andarsi a vedere Bosch. Cioè, ne esci che sei completamente ottenebrato da questo surrealismo.
Coglierò il tuo consiglio.
Bellissimo. E se vedi le tavole di Berserk, cavolo, cioè, ci sono certi disegni che fanno veramente impallidire, non solo da un punto di vista della pienezza, perché ti fa vedere queste immagini surreali, terribilmente confuse, ma allo stesso tempo con un senso, perché deve in qualche modo raffigurare quello che è l'inferno. Ma in Berserk c'è molta violenza a livello visivo, perché gli editori Kentaro Miura non hanno impedito di disegnare delle scene di violenza sessuale, fisica, psicologica. Ci sono dei veri e propri stupri anche all'interno del manga, e non lesina minimamente dei dettagli, te li fa vedere, e sono certe scene. Io mi sono dovuto fermare dalla lettura perché ho detto no, aspetta un attimo. Hai preso presente quando c'è, è presente quando c'è qualcosa di terribile, cioè di agonizzante, e tu non ti fermi, cioè non è che giri pagina, tu giri pagina, però poi dici: aspetta che la devo rivedere, perché è talmente strana questa sensazione. È il gusto dell'orrido, no?
Certo.
Cioè quella cosa che dici: mio Dio, è impressionante, però non riesco a non smettere di guardarla, perché è comunque la forma... è bellissima.
Bene, e questa è stata la tua formazione, molto bene.
Esatto.
Esattamente.
Ah, è per questo che ora squarti animali morti.
Esattamente. Okay. No, si scherza, ragazzi, dai.
Satira.
Si scherza, la burla.
Comunque, consiglio caldamente Berserk, non solo per la qualità visiva, ma anche per la profondità dei personaggi, perché, cioè, pensando a un genere dove... c'è un tizio che va ad ammazzare demoni e mostri di ogni sorta, tu potresti pensare: cazzo, non è che ci sarà questo svisceramento dell'essere. Invece i personaggi, secondo me la caratterizzazione dei personaggi è il punto forte della narrazione di Berserk. Peraltro consiglio di andare a vedere, ma semplicemente a scopo accademico, l'ultima delle tre serie animate, non contando la seconda che è una sorta di trilogia cinematografica, ma sempre animata. L'ultima delle serie animate di Berserk, che purtroppo è una grande opera, ma che non ha mai ricevuto un grande adattamento, perché l'ultima, in particolar modo, è penso una delle cose più orride che voi possiate vedere, fatta in digitale, fatta male, tutto terribile, tutto il grande lavoro di Kentaro Miura viene completamente buttato alle ortiche, e ci regalano questa cosa che gusto dell'orrido sì, va bene, ma questo no, questo non lo accetto.
A tutto c'è un limite, diciamo.
A tutto c'è un limite.
Poi c'è da dire che Berserk è stato... ha influenzato tantissimo tutto il mondo della narrazione e dell'animazione giapponese. Cioè, mentre parlavi, io lo conosco Berserk, ma mentre parlavi mi sono venuti in mente tre titoli, almeno.
Sparaceli!
Allora, vabbè, mi sono già dimenticati. No, bene. Quando parlavi di tipo, uno dei casi mediatici più potenti dell'ultimo periodo, che in Giappone ha fatto record in cassa e tutto, è Demon Slayer.
Demon Slayer.
Che, ok, non è...
non è propriamente, non è, però comunque
no, esatto.
Cioè sempre la storia della vendetta
si pone tanto. Allora è completamente un altro universo, è completamente un altro tipo di narrazione, è completamente un altro, come dire, un'altra retorica.
Okay? Soprattutto Demon Slayer ha un adattamento che è forse meglio del manga.
Tanta roba. Però comunque il genere è instradato, è quel genere che ha aperto Berserk.
Certamente.
Cioè secondo me Demon Slayer, per quanto sia completamente diverso, non c'entri niente con Berserk, può esistere perché prima e durante esiste Berserk. Poi mi viene in mente la Divina Commedia di Gonagai.
Mai visto.
Gonagai è il mangaka di Jigurobo.
Ah, ma okay. Gonagai ha fatto anche Mazinga Z.
Esatto.
Gonagai... e Devilman, tra esatto. l'altro. Lui è stata una grande ispirazione per Miura, tra
esatto.
l'altro. Si vede tantissimo dalle cover.
Infatti, Gonagai, che è forse il più grande, uno dei più grandi mangaka della storia contemporanea, appunto, è il padre dei nostri amici robottoni, di Devilman, ha scritto quest'opera che è la Divina Commedia, cioè ha fatto in versione, in tre volumi, la Divina Commedia di Dante.
Spettacolare.
In cui si occupa proprio del problema del male, e le cui tavole sono molto... cioè, io ci vedo tanto Kentaro Miura quando guardo le tavole di della Divina Commedia di Dante. Per quanto poi Gonagai abbia uno stile grafico molto diverso. Cioè, comunque, se voi avete presente i robottoni, Mazinga e Jigurobo, dite, vabbè, cosa c'entra con Kentaro Miura, con Berserk, con quello stile molto dark, anche proprio nel tratto.
Sì, sì.
Se guardiamo la Divina Commedia, che è un prodotto completamente diverso, io ce lo vedo.
Sì, anche perché Nagai non dà tutta questa importanza al dettaglio,
no,
che mi ricordi.
Vero.
Cioè,
è
molto pulito, molto veloce, semplice, però hanno un forte impatto visivo nonostante
sì,
questo.
Sì, sì, è vero. È proprio quello, cioè è quello che ha caratterizzato tanto anche tutto il mondo dell'animazione, del manga giapponese dagli anni 80 in poi.
Certo.
Cioè,
bello, sì. Bello non sapere di cosa state parlando.
E poi bellissimo. L'ultimo riferimento che mi viene... nessuno è perfetto, tra l'altro. L'ultimo riferimento che mi viene in mente, tu prima parlavi della mano di Dio regata ai demoni, Seven Deadly Sins.
Ah,
ok. va bene. Mi asterrò da giudizio su Seven Deadly Sins, però è interessante vedere come anche in Seven Deadly Sins hai i buoni, tra virgolette, che sono i sette peccati capitali, e i cattivi che sono i 10 comandamenti.
Sì, il ribaltamento della cosa.
Hai questo grosso ribaltamento.
Certo.
Vabbè, Seven Deadly Sins era un bel progetto.
Vabbè, finito malissimo.
Finito malissimo. Animato male, vabbè.
Invece anime e manga che fanno parte della tua formazione?
La mia
che stanno nel tuo cuoricino e hanno un posto speciale.
Allora, nel mio cuoricino c'è un prodotto di animazione in particolare, che è un film anime. E potrei parlare di tante cose, potrei parlare di robe elevate come Berserk. All'inizio pensavo di parlare di Psycho Pass, in realtà, che è un prodotto molto particolare, fuori di testa, molto 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 impegnato, ma ha detto no. Io voglio essere normi, nel mio cuore c'è Your Name e non mi dovete rompere le palle.
E facciamolo un applauso.
Ok, diciamolo. No, perché recentemente ho avuto una conversazione molto poco piacevole, sempre con un nostro amico dell'Uni.
Danilo.
Che è sempre lui.
Lo salutiamo.
Lo salutiamo. Danilo, sei sempre nei nostri cuori.
Ciao Danilo.
Però non mi devi rompere
le
balle.
Non so chi tu sia.
Non mi devi rompere le balle se mi piace Your Name. Ok, è nel mio cuoricino, l'ho visto 8 volte, ho letto, è successo. Ho letto anche gli adattamenti manga che hanno fatto soltanto per fare più soldi usando le drama queen come me. Sì, lo adoro. Non c'è cazzo da fare.
Non me ne pento.
Non me ne pento, mi spiace.
Quindi devo recuperarmelo? È tassativo?
Sì. Dai, allora, aspetta.
È un film che va visto.
Io metto le mani avanti qua, perché su Your Name c'è tanta... Allora, innanzitutto, cos'è Your Name? Your Name è un film anime del 2016 del regista e animatore e sceneggiatore giapponese Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, non ha mai capito come si pronuncia. Makoto Shinkai.
Makoto!
Makoto Shinkai!
Makoto Shinkai.
Sensei.
Lui ha la voce giusta,
esatto, esatto. Lui in realtà è di Garbagnate, in provincia di...
provincia di Osaka.
Esatto. E che cos'è Your Name? È la storia di due ragazzi, di Mitsuha e Taki. Mitsuha è una ragazza che, diciamo, nel 2010... ok. È una ragazza che nel 2010 viveva in questo paesino nelle montagne vicino a Tokyo, che si chiama Itomori, ok? Paesino fittizio, in realtà, non esiste nell'attuale Giappone, non esiste Itomori, ma... comunque i paesaggi che hanno ispirato Your Name esistono davvero. Che vive in questo tempio shintoista e fa, diciamo, la vita all'interno di questo tempio gestito dalla nonna insieme alla sorellina. Contemporaneamente a Tokyo città, mi pare a Minato, se non sbaglio, il quartiere di Tokyo, vive Taki, che è un altro ragazzo che diciamo fa una vita molto diversa, perché è un ragazzo che vive nella metropoli, studia a scuola a Tokyo, ha una vita molto dinamica, lavora in questo ristorante italiano che si chiama Il Giardino delle Parole, che tra l'altro è una citazione a un altro film di Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, stavo per fare un paragone con Tarantino, ma poi vengo slamato, però diciamo... Anche lui
è un ambiente protetto.
Basta. Allora, come Tarantino, l'ho detto, cerca di buttare lì connessioni, collegamenti tra i suoi tanti vari film. Per esempio, nell'ultimo, Weathering with You, che è su Netflix, se non sbaglio.
Ti hanno pagato? Perché sei informatissimo, anche su tutte le ultime uscite, promozioni.
Guarda, ti manca solo il cartello.
Andate a leggerlo, andate a guardarlo, presto, correte.
Prego, non volevo interrompere questo...
Dovete interrompermi. Comunque, niente, in Weathering with You ritornano i personaggi Your Name. Comunque, Taki lavora in questo ristorante. E perché le due storie si incontrano? Perché ogni tanto... durante i rispettivi sogni i due personaggi si scambiano corpo, cioè Taki e Mitsuha si scambiano le rispettive vite e cominciano a comunicare tramite bigliettini che si lasciano in giro, messaggi, note telefoniche, perché cominciano a portare avanti rispettivamente le vite dell'altro. Tutto questo durante i sogni. Fatto sta che all'inizio questa cosa va avanti un po' come... cioè all'inizio ovviamente porta tanto... diciamo, non so se a voi capitasse una roba del genere. Come reagiresti? Non reagirei particolarmente bene, però porta un po' di subbuglio. Poi però tra i due comincia a nascere una complicità che prima diventa amicizia. Poi dopo un po', quando di colpo le comunicazioni tra i due si interrompono, Taki scopre di essere praticamente innamorato di Mitsuha. L'amore. Questa cosa magica, questa forza incredibile, porta Taki in un viaggio dentro alla ricerca di Mitsuha, cercando di capire più o meno dove... Perché Taki non sa esattamente dove viva Mitsuha. E niente, in questo viaggio poi porterà Taki dentro queste montagne di Tokyo per cercare di ritrovare la sua amata. E non vi dico altro perché magari voi lo volete godere questa sera su Amazon Prime Video. Vedi, vado avanti in questa cosa.
Max, dovresti guardarlo forse.
Vedi?
Devo guardarlo?
Così già Bezos mi paga.
Va bene, mi hai convinto.
Bene così, allora.
E niente, è un film che a me fa piangere ogni volta che lo vedo. Lo dico, cioè, proprio mi disidrato completamente.
It's ok, it's ok.
Sì, proprio mi disidrato. È un capolavoro? No, non è un capolavoro. Lo
attenzione,
dico. Non è un
po' di scena?
No, vabbè, ma perché buona parte delle, perché è famosissimo, è apprezzatissimo. Prima per sfizio, al posto di seguire Filosofia Teoretica, mi sono messo a leggere un po' di recensioni a caso e ho trovato tantissime recensioni positive, così. E poi c'è una grande fronda di pseudo intellettuali, tra cui c'è il nostro amico Danilo, che dice fa schifo. Allora, c'è una differenza tra le due posizioni.
Mamma mia, mi pregusto già lo scontro fisico che ci sarà.
No, ma c'è
domani
già
in università.
Infatti volevo parlare di tutt'altro. Poi ho litigato con Danilo su Your Name e ho detto, fanculo, parlerò di Your Name ai microfoni. Lui può parlare ai microfoni? No, io sì, quindi lo farò. Godo.
La voce del popolo deve essere zittita.
Esatto.
No, allora, oggettivamente parlando, Your Name non è un capolavoro. Perché? Non è un film particolarmente originale. Buona parte dei suoi detrattori dice che basta guardare tre o quattro film giapponesi del genere, che si chiamano shonju se non sbaglio, però non vorrei sbagliarmi in questo momento, cioè film adolescenziali d'amore, per dire Voglio mangiare il tuo pancreas è un esempio classico che viene portato, è un film dello stesso genere, molto bello, bellissimo. E i detrattori dicono basta vedere Voglio mangiare il tuo pancreas e altri 3 o 4 film del genere per capire che Your Name non ha niente originale. Ha qualche buco di trama, è vero, però secondo me è un film che ha tantissimi meriti, ha tantissimi pregi. Uno di questi è fondere le due anime che compongono il Giappone. La burla,
scusate,
lo scherzo, il lazzo, l'inezia giullaresca, la parentesi comica che fa
io mi prendo gioco di te.
Lo faccio.
Che fa inarcare le labbra in un sorriso senza mostrare i denti. Le due anime del Giappone, cioè un'anima metropolitana, tecnologica, dirompente, divampante della città che sale.
Bello come tra l'altro hai detto tutte queste cose con un fortissimo accento di milanese.
Milanese, figa. Cioè, allora c'è la città, c'è
la
città, Pirello,
la metropoli,
il Pirellone, la Torre Velasca, questa roba qua, io chiamandola, pazzesca, incredibile. E poi dopo c'è il mondo tradizionale, c'è il tempietto shintoista in cui si portano avanti particolari rituali. Nel film se ne citano due. Uno che è il Fukihimo, che oggi in Occidente viene abbastanza conosciuto perché è quella tecnica con cui si fanno i braccialetti col filo, che però ha tutta una storia e ha tutta una collocazione all'interno della religione shintoista in Giappone, ben specifica e ben particolare, una particolare forma di sake, che è un sake rituale, che è fatto con il riso masticato dalle sacerdotesse dei templi.
Ammazza, perciò tu devi bere il risultato della masticazione delle sacerdotesse dentro un tempio.
Diciamo, non è fatto per essere bevuto.
Ah, comunque. Ok.
Però, sì, diciamo, ci sono queste sacerdotesse che durante un rituale, nel film viene mostrato, cioè si vede bene perché una di queste sacerdotesse è proprio Mitsuha, mastica del riso, lo sputa in un'ampolla che poi dopo viene lasciata fermentare per anni, così che poi diventi alcolica e cose. Questi due nuclei che ancora oggi animano il Giappone, perché il Giappone non è né tutto Shinjuku, ecco, tra Shinjuku e Minato che va avanti la storia di Taki. Giappone non è tutto Shinjuku, non è tutto dimmi un'altra città famosa del Giappone.
Osaka
va bene, non è tutto Osaka, è anche molto altro, c'è anche, però viceversa è sbagliato intendere il Giappone come un posto in cui ancora oggi vanno avanti i samurai.
Certo.
Con cui si
A me è sempre impressionato tantissimo il grande binomio tra tradizione e avvenirismo in Giappone. Cioè questa capacità che hanno di fondere le due cose, di mantenerle su due binari separati, ma allo stesso tempo che vanno dalla stessa parte. Cioè, è impressionante secondo me questa
cosa. Anche perché il Giappone ha avuto una crescita industriale enorme.
Sì, spropositata.
Esatto, molto recente. Cioè, dopo la seconda guerra mondiale.
Chissà perché.
Chissà perché. Questo è uno dei grandi meriti di Your Name, che per cui mi piace molto guardarlo. Poi, a livello di animazione, anche i suoi detrattori devono ammettere che c'è poco da fare. È animato benissimo, ha un'animazione estremamente limpida, un tratto molto, molto sottile, gioca tanto sui colori, gioca tanto sull'effetto speciale, che però rimane confinato al mondo grafico, e quindi comunque offre un'esperienza di visione e un'esperienza comunque anche emozionale che secondo me ha il suo perché. E se non vi piace,
fottetevi. No, ma si scherza.
No, davvero, a parte gli scherzi, me lo recupererò sicuramente, anche perché è un po' perso quel mondo, onestamente. Io sto facendo questa puntata senza esserci molto più dentro.
Però di qualcosa puoi sicuramente parlare, Max.
Sicuramente sì. Volevo citare due anime che sono nel mio cuoricino, hanno segnato la mia vita, in fasi molto diverse della mia vita anche. Il primo è, non so neanche a dire che cos'è, perché fa parte della triade dei più famosi anime della storia, con Dragon Ball, Naruto e One Piece.
Chiaro,
One Piece,
chiaro.
Io ero un grande fan, soprattutto nel periodo delle medie, anziché fare i compiti di pomeriggio passavo i pomeriggi a leggermi le pagine Wikipedia, che a loro volta chiamavano pagine di Wikipedia su One Piece, personaggi di One Piece, poteri speciali, puntate che dovevano venire, insomma, ero molto, molto dentro. Ha segnato un po' la mia formazione. Pomeriggio, mi ricordo anche, c'era un periodo in cui Mediaset, nel periodo di Natale, mandava i film di One Piece. Ed era il mio periodo dell'anno preferito. Impazzivo.
L'hai visto l'ultimo film di One Piece?
No,
è uscito ora.
Non ancora, devo. Cioè, devo per forza.
I miei amici non l'hanno particolarmente apprezzato.
No,
ma sinceramente io, ecco, l'unica cosa che non apprezzo del Giappone è questa tendenza a doverci per forza ficcare dentro delle idol, sempre e comunque.
Però fanno la loro parte, le idol, dai.
Non so, io non apprezzo questa parte perché sinceramente è un po' strana.
Vabbè, lo vedrò e esprimerò il mio giudizio.
Però alcuni film di One Piece erano fighi.
No, sì, assolutamente.
Cazzo, io mi ricordo quello con la Strong World,
sì.
Con Shiki Leone Dorado. Quella era spettacolare.
Sì, ma anche l'anime in sé. L'anime infinito, che non si sa ancora.
Zio,
quando
siamo entrati siamo entrati nell'ultimo arco narrativo, in teoria.
Sì, ma poi tu lo sai? Chi lo sa?
Allora, l'anime
sono migliaia di puntate,
ma
ancora
è, perché l'anime è indietro rispetto al manga. So solo che il manga sta rushando, perché adesso Eiichiro Oda sta buttando totalmente a caso tutte le informazioni che si è palesemente dimenticato, o che forse addirittura si sta inventando adesso per giustificare.
Ma sicuramente.
Cose
ma io mi ricordo quando lo guardavo alle medie. Ormai sono passati tanti anni, si può dire, lo piratavo.
Si può dire.
Polis. Andavo a cercare siti più strani per recuperarmi le puntate, ed erano pagine infinite di titoli, di puntate che non finivano più. Io ci spendevo i miei pomeriggi.
Ricordi minimamente dove sei arrivato?
Onestamente no. Mi ricordo
Goku già Super Saiyan 3.
Perché c'è stato c'è stato un passaggio tra vecchio stile di animazione e nuovo stile di animazione. Ha cambiato moltissimo.
E allora, quando i due anni che passano.
Sì, io sono. Comunque, ho visto un bel po' di puntate anche con le nuove animazioni, i nuovi disegni. L'ho un po' perso negli anni perché, insomma, sono successe cose. Lui andava avanti e io sono andato avanti per la mia strada. Quindi, però, One Piece avrà sempre un posticino nel mio cuore.
Come le migliori relazioni.
Già. Sicuramente. E il secondo che non posso non citare, è un altro anime in realtà molto conosciuto, non sono molto acculturato come voi che andate a scovare certe chicche per intellettuali.
Tipo Your Name Berserk.
Esatto. Ma è Cowboy Bebop.
Mamma mia.
Mamma
no,
mia.
Allora,
una delle più belle sigle della
in realtà è uno dei prodotti secondo me meglio riusciti in questa terra.
Ma perché è tutto, cioè è tutto ciò che mi affascina.
Poi è old school, Cowboy Bebop.
È old school,
per questo che picchia, cazzo.
È solo una stagione che
bello.
È stata cancellata perché ritenuta troppo, troppo divisiva e controversa per la televisione. Quindi a metà stagione l'hanno cancellata, ok? E non hanno mai più fatto niente. Quindi resta un prodotto unico che è andato in onda per un anno solo in Giappone e poi è stato diffuso comunque abbastanza poco, non tantissimo. Però comunque è diventato molto famoso perché a posteriori è diventato un capisaldo anche della cultura pop occidentale. È stato ripreso moltissimo
in Occidente,
in particolare non solo per i temi, perché ciò che mi affascina tanto di Cowboy Bebop, oltre ad essere una serie, vabbè, ci siamo capiti, un anime,
beh sì,
molto, sì, molto profondo, che scandaglia dei temi importanti che fanno parte della vita di ognuno, è un anime molto introspettivo che riflette sulla vita dei personaggi, indaga temi come la solitudine, il senso della vita, insomma va a scavare lì dove tutti scaviamo, ma ha anche tutta un'estetica particolare che a me è fighissimo, è visivamente bellissimo.
Ma la colonna sonora.
La colonna sonora, i colori, le ambientazioni, questa ambientazione futuristica ma allo stesso tempo retro, che si ispira anche tra l'altro,
old school.
Non lo sapevo, ma è ispirato molto anche a Lupin III, sì, ed effettivamente brutto, riprende cazzo. Molto
guarda quella... la silhouette dei personaggi,
ma anche Spike, figa,
esatto,
cioè,
sì,
potrebbe
tutti
essere benissimo Lupin.
Spike, Jet, Faye sono, ricalcano Lupin, Jigen e Fujiko, no?
È del 90?
98, ma è un'estetica pazzesca, dei disegni che a me fanno impazzire, il tutto condito da una colonna sonora e una sigla incredibili, lo riconosci subito, cioè è un unico ed è particolare proprio dalla prima nota della sigla, quell'attacco jazz, bellissimo, sì, stupendo, sì. Mi ha tenuto compagnia molte volte, e molte domeniche uggiose, è una sicurezza, anche un po', te lo guardi con un po' di nostalgia, ti scende la lacrimuccia e sei felice.
E sei nell'iperuranio.
Matteo, adesso, secondo me, tu l'hai visto Evangelion?
No, ma io sono ignorante, ve l'ho detto, mi dispiace.
Tu l'hai visto Evangelion, vero?
Sì, tanto tempo fa.
Cowboy Bebop o Evangelion?
No, sono due cose troppo diverse.
Lo so.
Ma perché purtroppo sono troppo diverse, cioè se ti dovessi dire per quanto riguarda il mio gusto personale, ti direi Cowboy Bebop.
Voglio sapere quello, infatti.
Il mio gusto personale ricalca Cowboy Bebop, ma anche perché Cowboy Bebop ha molti altri compagni, altri colleghi che io ho particolarmente apprezzato nell'animazione, e sto parlando di dei prodotti che sono un po' di nicchia a volte, tipo Trigun che dir si voglia, che ricalca molto la roba perché è old school, forse è anche più vecchio Trigun, tra
sì,
l'altro.
Mi sa che sì, non vorrei dire
è anche più vecchio.
Adesso te lo cerco.
Bellissimo, cioè non ha la profondità di Cowboy Bebop Trigun, assolutamente no, perché cioè, parla di sto tizio chiamato Vash the Stampede, che viene soprannominato il tifone umanoide che vaga per questo mondo desertico. A metà tra è tipo retrofuturista, perché cioè, ci sono
sì,
grandi
insomma,
tecnologie,
i temi sono quelli, come cacciatori di taglie,
esatto,
del sistema solare che vagano da soli.
A lui gli affibbiano questa taglia altissima perché lo considerano un pericolo terribile. In realtà lui è un pacifista convinto, è molto divertente.
Tra l'altro ho appena trovato, è dello stesso anno,
dello
98,
stesso anno,
98,
ah, minchia.
Prima
TV 98 ha sfornato un sacco di capolavori.
Allora io ne cito un'altra che secondo me è spettacolare, ed è Samurai Champloo o cioè raga, quella è quello te lo devi guardare, te lo ritrovi tutto su YouTube, è penso una delle cose più giuste. Cioè no, è sbagliato che era Samurai Champloo. Samurai Champloo è talmente sbagliato che fa il giro e diventa giusto, perché mischia i samurai o comunque il Giappone feudale con tantissimi riferimenti ai 90s americani, perché c'è un sacco di utilizzo di hip hop. Cioè c'è un tizio che va in giro e usa l'elsa della spada come microfono per fare freestyle. È talmente folle. Ma poi i personaggi principali sono tre, sono sempre quelli per tutti gli episodi, e ogni episodio, quasi tutti, sono autoconclusivi. Cioè fanno varie avventure alla ricerca di un determinato personaggio, e ogni volta incrociano gente diversa, e sono dei personaggi, tra l'altro un grandissimo doppiaggio, bello, cazzo, recuperatevi Samurai Champloo, basta!
A sto punto io ti tiro fuori un'altra chicchissima,
vai, sparaci l'ultima chicca prima che ci caccino.
Drifters, non so se...
Allora, ho visto il primo episodio, non ce la faccio, l'idea è bellissima, non ce l'ho fatta.
Allora, Drifters è una caffonata enorme,
ma a noi ci piacciono.
Esatto, a parte che il manga è stato cancellato, l'anime ha una stagione che non porta da nessuna parte, poi non esiste più perché non c'è più materiale. È l'anarchia. Quel coso è l'anarchia in tutti i punti di
completamente
vista.
Completamente fottuto Drifters.
E se Samurai Champloo ti piace per questo fusion, allora in Drifters tu metti un samurai della guerra, un samurai che è palesemente ispirato a, a Samurai Champloo. Un'eroina arciere delle guerre Gunpei. E Nobunaga. Non so se Nobunaga è stato un signore della guerra del periodo feudale giapponese. Cioè,
è stato anche
storico.
Nobunaga forse ha avuto anche un'era
sì,
che
sì,
porta
sì,
il suo nome.
Esatto. In questa oltretomba, si trovano insieme nell'oltretomba, tra i tre ballano tipo 300 anni, uno ciascuno. In questa oltretomba in cui ci sono tutti i vari personaggi storici. E in realtà l'oltretomba è tipo un mondo in guerra abitato dagli elfi, in cui ci sono questi tre che vanno avanti in questa battaglia guidati da tipo Giovanna d'Arco contro Hitler. Io vi dico questa roba, ve la butto lì.
No, ok, so cosa devo
allora,
fare stasera.
Poi peraltro c'erano dei grossi indizi che lasciavano intendere che il nemico principale fosse Gesù Cristo.
Sì, esatto.
Per
cioè, infatti, secondo me è stato un bene che non sia più andato avanti. Non esista più nulla su Drifters, perché...
Mamma mia.
Perché poteva finire davvero male. Però quella stagionina lì, anche se non porta da nessuna parte, è il giusto trash.
È il giusto
trash
che fa bene all'anima. E va bene, va ma bene, siamo signori. Arrivati ancora una volta alla fine. Questa...
Ancora una volta, te la prima che sei con noi.
Ma è come se ci fossi sempre stato.
Hai ragione. Per fortuna oggi eravamo in tre ed è stato tutto
no,
molto...
Non si sa quando potrebbe essere la prossima occasione.
Non fare scherzi.
Non faccio scherzi.
Devi a schiaffi, devi dire una pizza.
Ma... Lunedì prossimo ce la facciamo, dai.
Dai. Signori, che dire, è stato un piacere come sempre passare il post pranzo con voi, cercando di vincere l'abbiocco. Ci troviamo la prossima settimana e auguriamo a tutti un buon pomeriggio di studio, di svago, di binge watching, di anime. Ve lo auguriamo.
Caldamente consigliato. Caldamente a tutti consigliato. E tre i vostri speaker di Non facciamone un dramma.
Qualunque sia il vostro pomeriggio, vi auguriamo un buon proseguimento. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.